Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Giulia Bianconi dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2023 in compagnia di Steve Della Casa.
Buongiorno.
Regista, buongiorno Steve, regista di Un'altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe De Santis in concorso nella sezione Venezia Classici. Perché allora il cinema di De Santis, che tipo di Italia ci ha raccontato il cinema di De Santis?
Peppe De Santis ha raccontato l'Italia del secondo dopoguerra attraverso il suo cinema, l'Italia attraversata da lotte contadine molto, molto forti. Il mondo della campagna lo affascinava in modo particolare perché da lì proveniva, e da questo punto di vista lui è sicuramente un esponente di punta del neorealismo. Tra l'altro il neorealismo è un movimento che lui stesso ha teorizzato quando faceva il critico sulla rivista Cinema insieme con Antonioni, con Lizzani, con Pietrangeli, una rivista che ha formato molto del cinema italiano futuro, e ha fatto un neorealismo molto particolare, cioè un neorealismo che era anche molto spettacolare. Infatti il premio a lui dedicato è il Dolly d'Oro, e il Dolly è quella specie di piattaforma che a Hollywood usavano per le grandi scene di massa, che lui usa tantissimo nei suoi film. Era un cinema al tempo stesso di impegno civile e politico molto forte e anche di grande rilevanza spettacolare. Il suo film più famoso è Il riso amaro, che unisce esattamente questi punti di vista. Quindi la sua Italia era l'Italia del dopoguerra, in cui c'erano molte speranze di un ordine sociale diverso, che poi sono state disattese, ma questo è un altro discorso. Lui ha comunque queste speranze, le ha sapute raccontare come nessun altro.
E quando nasce l'idea di realizzare questo film su
allora,
di lui?
Io Peppe De Santis l'ho conosciuto tanti anni fa, nel 1989, quando facemmo al Festival di Torino, che all'epoca si chiamava Cinema Giovani, io e Barbera facemmo una retrospettiva sul neorealismo che curò Alberto Farassino, e Peppe De Santis fu uno degli ospiti e diventammo amici. Poi ci siamo molto frequentati negli anni successivi. Da tempo volevo fare in realtà qualcosa su di lui, anche raccontando per esempio la sua attività come docente, che è stato molto importante. È stato colui che ha avvicinato al cinema Paolo Virzì, Mario Martone, attori come Iaia Forte, come Roberto De Francesco e così via, oppure Andrea Purgatori, insomma, che ha cominciato la sua carriera con lui, che è presente nel documentario con la sua ultima intervista. Insomma, volevo raccontare queste cose da tempo. Poi per i documentari bisogna sempre cogliere l'occasione al volo, si è creato un'occasione, uno spazio, mi ci sono buttato a capofitto, ma da tempo volevo farlo.
Tra le tante testimonianze che hai raccolto, quali sono quelle che ti hanno sorpreso di più, che non ti aspettavi anche?
Molti dei suoi allievi si sono fatti in quattro per esserci. Mario Martone è riuscito a incastrare la cosa in mezzo a mille impegni, lo stesso ha fatto il povero Andrea Purgatori, e questo mi è molto piaciuto, perché dimostravano in questa maniera una riconoscenza nei confronti di Peppe che credo gli fosse veramente dovuta. E poi mi è molto piaciuto il fatto che ho voluto intervistare, essendo De Santis uno convintamente di sinistra, aderente al Partito Comunista, ed essendo Riso Amaro un film che è nato, diciamo, all'interno della redazione torinese dell'Unità, ho voluto invitare due dirigenti comunisti leggermente più giovani di lui, ma che a quell'epoca avevano conosciuto, cioè Luciano Violante e Fausto Bertinotti, ed entrambi si sono dati subito disponibili, non solo, ma hanno detto anche delle cose non banali sull'argomento. Queste sono le interviste che mi hanno più colpito e credo che arricchiscano anche abbastanza il documentario.
E visto che tu l'hai conosciuto, che tra le tante voci che hai sentito, hai scoperto qualcosa in più di lui che non sapevi?
Ho avuto la conferma del fatto che fosse una persona molto simpatica. Non sapevo se lo era solo con me, che diciamo non c'entravo tanto, ma in realtà lo era con tutti. Le cene e i pranzi che organizzava a casa sua erano veramente molto richiesti e molto diventavano una specie di status symbol, essere o non essere invitato da Peppe in questi suoi ricordi. Ho scoperto quanto fossero importanti le donne nella sua vita, non solo nel suo cinema, perché è nato in una famiglia che era praticamente tutta femminile: una madre, una sorella, tante zie, una figlia, una seconda moglie, insomma, cioè ha avuto tante presenze femminili al suo interno, al suo fianco, e questo ha fatto sì che lui sapesse raccontare le donne nel suo cinema come forse nessun altro regista di quella generazione è riuscito a fare.
Ecco, quel tipo di cinema, lo dicevi anche prima, così sociale, così politico, così ancorato alle tematiche che c'erano, e oggi dove lo ritroviamo?
Allora, quello era un cinema legato a lotte sociali che oggi non ci sono di fatto, quindi non mancherebbe, diciamo, il terreno primario. Cioè, oggi possono esserci film di denuncia, no? Quando sappiamo che ci sono 5 operai che muoiono per un appalto di 750 euro, insomma, forse ecco una cosa che meriterebbe un film. Però rispetto a questo non c'è un movimento che contesta la cosa, c'è l'indignazione tua personale, che può essere un'ottima cosa, che Ken Loach ce lo insegna, insomma, ecco. Ken Loach e Peppe De Santis sono, diciamo, la doppia visione di questo fenomeno. De Santis raccontava una voglia di riscatto collettiva, Ken Loach mette il dito su problemi sociali e su quanto le persone che li devono affrontare siano sole.
Però ecco, adesso hai fatto l'esempio di Ken Loach, in Italia questo tipo di cinema si fa appunto sempre meno, solo per questo. Solo per il fatto che non ci sia più terreno fertile, anche se poi insomma di tematiche sociali e non insomma.
No, diciamo che in Italia l'impegno politico lo si nota di più nelle commedie, talmente, no? Cioè, sia Paolo Virzì sia anche Riccardo Milani, per esempio, mettono tematiche sociali al loro interno, ma le declinano più verso la commedia. De Santis amava il dramma, oggi il dramma non è tanto frequentato, insomma, è un qualcosa che appartiene a una cultura un po' più vecchia di quella attuale.
E invece a te personalmente cosa ha insegnato De Santis?
A me ha insegnato una cosa fondamentale, siccome ero un giovane extraparlamentare molto, molto acceso, che si può avere delle idee politiche molto forti, ma senza perdere il senso dell'umorismo, del buon umore e della volontà di stare insieme e di capire anche cosa dicono gli altri. Ecco, quello me l'ha insegnato molto, e i pranzi, le cene che ho fatto con lui erano veramente sempre molto divertenti, mi hanno riconciliato col mondo e col cinema, come peraltro ha fatto un altro grande che è venuto a mancare proprio in questi momenti, cioè Giuliano Montaldo. Da questo punto di vista i due erano molto simili.
Ecco, Giuliano Montaldo, adesso magari, visto che c'è stato un legame, insomma, c'era un forte legame tra di voi, quanto è stato importante anche nel tuo percorso?
Giuliano Montaldo era una specie di zio, no? Perché era di un paese vicino al mio, e lo vedevo con questo panama bianco, tutto vestito di bianco d'estate a girarsi, mi dicevano quello è un regista che fa il cinema, e poi ho scoperto sì che era un regista che faceva il cinema, ma anche una persona che faceva delle battute straordinarie, insomma, quindi forse Giuliano l'ho frequentato di più, anche indegnamente fatto l'attore in due suoi film, nei suoi ultimi due film in piccole parti, che mi dava proprio per la simpatia che c'era tra di noi. Credo che Giuliano sia stato anche lui l'esempio di uno che non ha mai deflettuto dalle sue idee, ma senza perdere la voglia di scoprire cosa stava intorno e senza perdere la capacità di divertirsi. Credo che divertirsi sia fondamentale nella vita. Divertirsi non significa solo ridere, significa vivere bene le cose che stai facendo.
Grazie a Steve Della Casa anche per aver condiviso questo ricordo di Giuliano Montaldo, qui però per presentare Un'altra Italia Era Possibile, il cinema di Giuseppe De Santis in concorso a Venezia Classici, all'80esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Io sono Giulia Bianconi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.